È presidente di turno dell'Unione Europea. L'attenzione è rivolta giustamente al semestre francese che dovrà affrontare i gravi problemi aperti dal no irlandese al Trattato di Lisbona e le freddezze anche che sullo stesso trattato vengono da Repubblica Ceca e Polonia. E si è parlato dunque in questi giorni molto meno di quello che è stato invece il semestre di presidenza della Slovenia che si è chiuso il 30 giugno, forse anche perché il paese stesso è ormai preso da altre questioni, dalle elezioni politiche del prossimo autunno. Allora cerchiamo di fare noi un bilancio del semestre sloveno e lo vogliamo fare insieme a Franco Juri, giornalista sloveno e possiamo dirlo anche con una grande esperienza politica, visto anche le tue esperienze di governo in anni passati,
Sì, beh,
giusto?
insomma, diciamo che sia così.
E allora, dunque, il semestre sloveno di presidenza si era aperto con un certo entusiasmo, anzi con molto entusiasmo. Era una presidenza sì di passaggio, però aveva una sua importanza, soprattutto perché la Slovenia, si diceva, rappresentava una storia di successo e un successo anche per l'Europa. Dopo 6 mesi, forse qualcosa è cambiato.
Diciamo che questa presidenza è stata congegnata appunto per dare più slancio, un po' di motivazione agli altri paesi di integrazione recente, a quelli che stanno arrivando. Ecco, è stato il tentativo di dimostrare che un paese piccolo dei nuovi membri o dei candidati, se vuole, può farcela. E dal punto di vista dell'organizzazione, della logistica, del protocollo, diciamo che la Slovenia ha operato correttamente. È stato un buon anfitrione, ha ascoltato tutti i consigli dei grandi, anche troppo, diciamo, il che ha dato un'immagine, ecco, abbastanza di presidenza per delega, no? Dal punto di vista contenutistico, diciamo che la Slovenia, ha gestito, ha mediato tra i diversi protagonisti dell'Unione Europea in modo da accontentare più o meno tutti, no? Possibilmente anche il partner oltreoceano. All'inizio c'è stato appunto quel pasticcio con il Kosovo, con i documenti segreti trapelati, in cui era chiaro che insomma molti, molti consigli venivano da oltreoceano. Ecco,
Certo.
tutto questo ha smussato un po' l'entusiasmo, anche se l'attuale governo cerca di capitalizzare la correttezza della propria presidenza per dire ecco, questo governo ce l'ha fatta, ma tutto sommato emergono anche delle critiche.
Tu infatti in un articolo che hai scritto per l'Osservatorio sui Balcani parli per esempio di non poche ombre, insomma, che restano del semestre sloveno sia sul piano interno che sul piano internazionale, anche nei rapporti con gli altri paesi membri dell'Unione Europea.
Sì, ecco, dicevo prima che è stata una presidenza per delega, cioè una presidenza congeniata a tavolino da altri, in cui è stata scelta la Slovenia perché probabilmente, obiettivamente, la meno problematica di tutti i paesi, una success story, un'economia che insomma va bene fino a un certo punto. Abbiamo toccato il 7% di inflazione e siamo un paese della zona euro, quindi. Ecco, bisogna stare attenti anche con questa immagine idillica che si ha della Slovenia. La Slovenia è un paese suscettibile di recessione, è un paese che ha grossi problemi interni, essendo piccolo forse più gestibile, ma tutti quelli che sono gli annunci di una recessione globale, internazionale, emergono così, quasi in termini avanguardistici, proprio in Slovenia. E poi ci sono alcuni problemi che pesano come una spada di Damocle sulla coscienza di questo paese, uno di quelli è il problema dei cancellati.
Ecco,
Purtroppo, sì.
spieghiamo un po' di cosa si tratta, perché è una cosa di cui si parla pochissimo.
Sì, una cosa a cui bisognerebbe dedicare un libro, si tratta di una delle macchie ancora intoccate dell'indipendenza slovena. Nel 92, infatti, una lista di diverse migliaia di cittadini residenti in Slovenia di origine ex jugoslava furono cancellati dal registro dei residenti stabili in Slovenia. Ciò significò la perdita di tutti quei diritti che gli stranieri con residenza in Slovenia hanno, praticamente furono cancellati perché non avevano, nei 6 mesi che avevano a disposizione, fatto domanda di cittadinanza e quindi non avevano regolato, voi per ignoranza, voi perché le cose stavano messe male nei loro paesi e quindi non avevano accesso ai documenti con cui che dovevano presentare, quindi ci sono tantissimi motivi per cui circa 18.000 persone vennero arbitrariamente cancellate. Questa cancellazione fu considerata anticostituzionale e illegale dalla Corte Costituzionale slovena, ben 2 volte, ci furono 2 delibere che dettavano al governo sloveno di risolvere la situazione. Questa situazione non si è mai risolta, si è assegnato qualche diritto così individuale ad alcuni di questi cittadini, molti hanno ottenuto la residenza, ma non, però senza validità retroattiva, per cui resta una situazione molto fluida, molte persone sono ancora in balia di questa no man's land, no? In cui stanno vivendo, e questo, diciamo, per uno che gestisce la presidenza slovena è purtroppo un aspetto abbastanza negativo. L'Unione Europea però, d'altro canto, anche forse per una logica, un calcolo politico molto chiaro, ha preferito glissare su questo tema e diciamo che Barroso e Pettering sono stati un po' il gatto e la volpe, sono stati un po' i consiglieri di Janša, quindi non solo l'hanno trattato bene, ma l'hanno promosso come loro fedele emanazione in Slovenia, quindi c'è stato un calcolo politico, ecco, per evitare che la Slovenia scivolasse su alcuni propri errori.
Certo. E c'è, mi sembra che ci sia anche dei problemi per quanto riguarda proprio anche la questione dei, come dire, dei diritti civili, insomma, mi sembra di aver letto in questi mesi questioni anche che riguardano la stampa.
Sì. La stampa è sotto tiro da molto tempo, con Janša che nel 1990 aveva ormai annunciato il canto del cigno per il giornalismo sloveno e poi ha attuato molte di quegli annunci, ad esempio cambiando delle leggi, la legge sulla TV pubblica, la legge sui media, la creazione del fondo per la cosiddetta pluralizzazione dei media, che significa non dare nessun denaro a mezzi di informazione che non sono allineati e finanziare invece riviste o radio che in qualche modo a doppio filo sono legate al suo partito. Ecco, questo sta avvenendo spudoratamente in Slovenia. E poi i giornalisti che perdono il lavoro perché non si allineano. Io stesso ho avuto 2 incidenti di percorso.
Volevo arrivare, tu sei stato vittima anche, insomma, di questo clima, no?
Beh sì, io prima ho perso un contratto con un giornale che è indirettamente gestito dal governo tramite i proprietari che sono parastatali. In secondo luogo è scivolata la mia assunzione come redattore culturale a TV Capodistria nel programma italiano, quindi della minoranza, dopo l'intervento del direttore della RTV slovena, un intervento politico, anche se hanno spiegato la non assunzione con la mia veneranda età di 51 anni.
Questo clima, insomma, è legato all'attuale governo, all'attuale maggioranza di governo e quindi, diciamo, un cambio della guardia al governo cambierebbe anche la situazione, oppure c'è un problema più generale che riguarda la Slovenia?
Beh, diciamo che un problema generale è costituito dal controllo del capitale dei mezzi di informazione, lì dove i mezzi di informazione non sono gestiti direttamente o indirettamente dal governo, comunque da enti parastatali, interviene il volere dei tycoon, quindi di questi capitalisti che si sono arricchiti in fretta, grazie anche alle concessioni di questo governo, soprattutto c'è stata la svendita di grossi giganti come Mercator, come Pivovar Nelasco, che in uno scambio di favori hanno comperato, hanno acquistato i maggiori mezzi di informazione e poi però hanno dato picche allo stesso Janša e si sono indipendentizzati, quindi si sono resi indipendenti sono entrati persino in contenzioso con il governo. Comunque a farne le spese è il giornalismo indipendente, non esiste più in Slovenia. Quello che un tempo era il fiore all'occhiello della transizione slovena, non dimentichiamo che tutta la primavera slovena degli anni Ottanta si è basato sulla libertà di parola di giornalisti indipendenti che, nonostante il Partito Comunista, riuscivano a scrivere, a dire di più di quanto possano fare adesso, la cosa diventa persino paradossale. Ecco, oggi il giornalista è succube del suo proprietario, ma non solo in Slovenia, immagino, e lo è del governo. Vie di mezzo non ci sono, i giornalisti indipendenti non hanno possibilità né di impiego né di espressione, e questo è un fatto molto grave.
Sì, mi ricorda molto
qualcos'altro. Un paese vicino,
un paese vicino. E in tutto questo adesso la Slovenia affronta una campagna elettorale per le elezioni che si terranno il prossimo autunno.
Sì, e che non offre all'attuale governo molte possibilità di rivincita, perché l'opinione pubblica, i sondaggi danno perdente la coalizione attuale. Pur mantenendo forte il partito di Janša, sembrano sparire i suoi partiti di coalizione, per cui il panorama politico che affiorerà da queste elezioni sarà un panorama politico molto diverso da quello attuale, quindi anche le possibilità di coalizione cambieranno. I sondaggi danno per vincente il Partito Socialdemocratico di Pahor e anche gli altri due partiti dell'opposizione, la Liberal Democrazia e il gruppo Zares, sono ben piazzati. Quindi ecco, potrebbero comunque esserci delle sorprese, visto che Janša è un maestro nel creare situazioni d'emergenza, come quella che sta avvenendo adesso con l'arresto di personaggi molto in vista, soprattutto di grossi manager, in nome della sua rivoluzione anti-tycoon, no? E l'arresto di l'altro ieri persino di un ex magistrato in viso a Janša, cui però hanno subito chiesto scusa perché non hanno potuto provare niente, ma è stato arrestato con le manette ai polsi. C'è questa sceneggiata di situazione di lotta alla corruzione, di giustizialismo, che è molto strumentale, molto strumentalizzata da questo governo, che è un governo che i tycoon li ha creati.
Tornando invece a una questione più generale, insomma, e tornando appunto al ruolo che ha avuto anche all'immagine, insomma, che la presidenza slovena aveva quantomeno all'inizio. Tu parlavi appunto questa storia di successo che era anche un segnale positivo che arrivava agli altri piccoli paesi dell'Unione Europea. Sicuramente era un segnale positivo che arrivava anche agli altri paesi balcanici che sono in lista d'attesa per l'adesione. Poi però è arrivato la crisi del Trattato di Lisbona. E quindi un segnale molto preoccupante che arriva ai paesi balcanici. Nessuno discute che i Balcani debbano essere integrati nell'Unione Europea, è in discussione il tempo, però il tempo diventa anche importante in politica.
Sì, effettivamente, se c'è un risultato positivo nel corso della presidenza slovena è la firma dell'accordo associazione politica, insomma, di partenariato con la Serbia.
Di stabilizzazione, no? Associazione.
Di stabilizzazione,
certo.
Sì, con la Serbia. Ecco, è stato un segnale molto positivo, anche se in Serbia per renderlo operativo hanno dovuto coalizzarsi partiti, c'è anche il partito erede di Milošević, tanto per intenderci, nella nuova coalizione serba, no? Comunque, diciamo che i tempi portano ad un maggior pragmatismo e anche lì l'opzione filo-europea sembra dominare, anche se per poco, rispetto a quella radicale siceliana. Ma il problema con la Croazia invece è diverso. Con la Croazia c'è stata anche la Slovenia a mettere volutamente i bastoni tra le ruote, cercando di rallentare il negoziato anche alla luce del contenzioso bilaterale di frontiera che la Slovenia continua ad avere con la Croazia. Ecco, i giochi lì non sono stati limpidi, assomigliano molto a quanto noi sloveni abbiamo conosciuto rispetto all'Italia negli anni 90, dove i bastoni tra le ruote ci arrivavano da Roma per la questione dei beni abbandonati, degli esuli e così via, quindi c'è sempre una questione bilaterale che incide in qualche modo. Il no dell'Irlanda è stata una doccia fredda anche per la presidenza slovena. Non dimentichiamo che durante il nostro semestre poi ci sono passate anche alcune direttive molto discutibili o che comunque fanno discutere, e sono direttive che in qualche modo sono state delegate alla presidenza slovena da Germania, dalla Gran Bretagna, quindi da altri paesi, in cui la Slovenia ha assunto il ruolo, così ha fatto un po' il lavoro sporco. Una è la direttiva sull'orario di lavoro, no, in cui il tabù delle 48 ore settimanali è stato praticamente superato, e con la nuova direttiva sarà possibile lavorare anche 65 ore settimanali. Qui c'è da c'è da aspettarsi uno scontro con i sindacati europei. È stato fatto fare la Slovenia questo lavoro, che era molto imbarazzante per molti. E poi l'altra direttiva sull'immigrazione, che fa discutere soprattutto l'America Latina. C'è stata una levata di scudi, una protesta, un'indignazione collettiva in America Latina, perché questa direttiva è stata confermata dopo il vertice, guidato anche dalla Slovenia, il vertice Unione Europea-America Latina, che è stato uno dei tre vertici che hanno caratterizzato il semestre, quello con gli Stati Uniti, quello con la Russia e quello con l'America Latina.
Dovessimo dare, per concludere, un voto in profitto, un voto in condotta alla Slovenia, che voto gli potremmo dare?
Vediamo, dall'1 al 5 o dal 5 al 10?
Facciamo dall'1 al 10, come si usava una volta.
Dall'1 al 10, ma io sarò, sono per la par condicio, 5.
Un 5, insomma, un vabbè, 5. Con alcune delle attenuanti, insomma, che ci hai detto, insomma, rispetto appunto al fatto che comunque la Slovenia è un paese piccolo, che certo...
E che comunque ce l'ha fatta, no? Dal punto di vista organizzativo si è dimostrato competente.
Va bene, insomma, riassumiamo e sintetizziamo un po' con il giudizio con questo voto. Grazie a Franco Juri, giornalista sloveno, con il quale abbiamo fatto un bilancio del semestre di presidenza della Slovenia, semestre di presidenza dell'Unione Europea, che si è chiuso il 30 giugno.